Partiamo da Milano, una Milano vista con gli occhi di chi viene da fuori, una Milano di 40 anni fa. E forse l'immagine da cui è giusto prendere le mosse, anche se la descrizione di Milano è quasi alla fine di Amore e violenza, il fattore molesto della civiltà, pubblicato da Bollati Boringhieri, scritto da Lea Melandri. Buon pomeriggio. Lea Melandri, nei nostri
buongiorno.
Studi di Milano, eccola,
buongiorno.
Allora, Lea Melandri è una delle figure più note del femminismo italiano, insegna presso la Libera Università delle Donne di Milano ed è saggista. Ed è un saggio questo che parla molto di corpo e politica, è vero?
Sì, questo è il tema centrale ormai della mia ricerca da tanti anni, e qui in particolare poi è centrato su quel carattere particolare che ha assunto storicamente il dominio maschile, che è la confusione appunto tra amore e violenza. Insomma, un dominio che è entrato nelle vicende più intime degli esseri umani: la sessualità, la maternità, il corpo su cui gli uomini si accaniscono e il corpo da cui sono nati, che li ha generati, che gli ha dato le prime cure, le prime sollecitazioni sessuali. Quindi un enigma questo del sesso che merita di essere interrogato.
E ci interrogheremo su questo. Io volevo partire però da Milano, perché lei proprio in queste ultime pagine parla di una Milano che quasi non riconosce più, cioè di una Milano straniata, anzi lei dice abitata da persone con l'animo invelenito. Ed è proprio sul cambiamento della politica anche che si interroga. Perché?
Io sono arrivata a Milano in fuga, diciamo, pure dal paese, un paese di campagna, una famiglia contadina molto povera. Poi ho scoperto dalle indagini sociologiche che facevo parte di quella massa di donne, giovani donne, che hanno potuto studiare nonostante una partenza da condizioni sociali disagiate, che si sono inurbate, quindi facevo parte in sostanza di un cambiamento epocale, diciamo pure, no? Che è avvenuto negli anni 60. Sono approdata, ho potuto studiare, e questo è stato davvero un cambiamento nel rapporto con la mia famiglia d'origine. Gran parte dell'esperienza che ho vissuto nel mio paese, nella mia famiglia, non avevo ovviamente potuto entrare nei linguaggi, nelle grammatiche colte di un liceo. Quando sono arrivata a Milano era la vigilia del 68 e si respirava già aria di cambiamento, ma il cambiamento maggiore è avvenuto nel momento in cui, almeno per me, quando ho incontrato il movimento non autoritario nella scuola, che si interrogava proprio su quello che era stato per me il fuori tema nel lungo percorso scolastico, cioè le tematiche del corpo, della sessualità, la vita personale in sostanza, tutto ciò che l'attraversa.
Ecco,
e poi
la
femminile.
La interrompo perché è proprio questo il punto, credo uno dei punti centrali, poi non solo di questo libro ma del suo lavoro, perché la domanda che lei si fa, partendo dalle differenze tra la Milano di allora e la Milano di oggi, ma fra l'Italia di allora, sì, e l'Italia di oggi, è: ma quali sono oggi i bisogni a cui la politica è chiamata a dare una risposta?
Ma i bisogni non sono diversi da quelli che questi movimenti, parlo del movimento non autoritario e del femminismo, hanno messo a tema negli anni 70, e cioè il cambiamento che allora era agli inizi, no? E che oggi è in fase avanzata, il cambiamento del rapporto tra sfera pubblica e quella che è stata chiamata tradizionalmente la sfera privata, e che questi movimenti hanno cominciato a nominare in un modo diverso. Cioè si parlava di vissuto personale, storia personale, intendendo dire che nella vita di ciascun individuo, nel più profondo, diciamo pure, della memoria anche del corpo di ogni individuo, c'è una storia generale che non è stata raccontata, che non troviamo nei libri di storia. Pensiamo appunto al rapporto uomo-donna, ma anche il rapporto tra l'infanzia e l'età adulta, la sessualità, cioè tutti in sostanza attraverso le problematiche del corpo passano le vicende più universali degli umani, ma sono state considerate altro rispetto alla vita pubblica. Quindi
eppure adesso sono al centro,
ecco,
della vita pubblica.
Allora, dicevo, questi movimenti sono stati il sintomo, anche hanno raccolto questo cambiamento che era in atto anche per effetto della società dei consumi, di mercato, la pubblicità che cominciava a essere essere particolarmente già allora invasiva, no, di tutta la sfera intima. Ora, dicevo, questi confini oggi sono saltati. Oggi, come dire, la vita personale e il corpo, la vita personale entrano ampiamente nella vita pubblica. Diciamo pure che hanno assunto un protagonismo inedito. Il problema è chiedersi come appare, qual è, come dire, quali segni porta la vita personale nel momento in cui arriva allo scoperto, no? In cui è così in scena a tutte le ore. Basta pensare appunto alla televisione, alla pubblicità, ai media, insomma il corpo oggi si prende la sua rivincita, la sua rivalsa, ma è un corpo che porta tutti i segni della storia che gli è passata sopra. Diciamo, mentre nei movimenti degli anni 70 le problematiche del corpo venivano, quindi, portate allo scoperto, analizzate, raccontate attraverso l'autocoscienza, come la chiamavamo allora, e venivano fatte oggetto di riflessione, no? Noi siamo partite proprio col femminismo analizzando che cos'è stata storicamente la femminilità, come si è costruita nel rapporto col maschile. Oggi il femminile è in scena, è anche valorizzato, ma come valorizzato? Viene valorizzato per dei tratti che sono ancora quelli tradizionali, cioè le potenti attrattive che l'uomo ha visto nel corpo che l'ha generato, che è il corpo che poi è entrato anche nella sua vita adulta, nel rapporto sessuale, e cioè la seduzione e la maternità. Ecco, io credo che oggi, proprio perché i confini sono saltati, abbiamo modo di riflettere di nuovo, diciamo, e forse anche più a fondo, sui legami che ci sono sempre stati tra il corpo e la polis, diciamo, tra la sessualità e la politica. Certo, non nel modo con cui si è imposta al dibattito pubblico questa tematica.
Perché... Senta, Lea Melandri, sì. No, mi scusi se la interrompo, perché lei parlava, naturalmente, ne stiamo parlando da qualche minuto, del rapporto con la politica. C'è una frase che mi ha colpito molto nel suo libro, è un episodio, a dire la verità, quando lei riporta un colloquio con Rossana Rossanda, e Rossanda dice: sì, è vero, vi abbiamo osteggiato.
Sì,
in che senso?
Sì, l'ha detto tardi, me l'ha detto, poi con Rossanda c'è una lunga amicizia, le ho dedicato il libro, anche perché nella nostra diversità e complementarietà, direi proprio, no? Io ho avuto molto più, diciamo, tutta la mia ricerca è più legata al problema delle origini, quindi
certo,
anche tutto l'aspetto inconscio della relazione tra i sessi. Rossana è la storia, è la politica, no? Una politica anche diversa da quella che siamo andati ridefinendo, riscoprendo negli anni 70, no? Quella che dicevamo deve andare alle radici dell'umano. Dicevo, Rossana me l'ha detto molto tardi questo, cioè, ha detto, dice, noi non vi abbiamo solo ostacolato, vi abbiamo proprio osteggiato. Io le ho detto, potevi dircelo prima, no?
Ecco, ma il motivo?
Avevamo bisogno di sentirci, lo sapevamo, il motivo è che come dire, il femminismo è stato negli anni 70, ha operato una rottura anche rispetto a un movimento rivoluzionario che pensava appunto di a un cambiamento del radicale della società, ma soprattutto pensava poi ai rapporti di produzione lavoro, di capitale lavoro. Era evidente che non teneva in considerazione che alla radice della divisione tra privato e pubblico, alla base proprio di ogni sistema economico, compreso quello capitalistico, c'è la divisione appunto tra i ruoli del maschio e della femmina, no? L'identificazione della donna col corpo, appunto la sessualità, la maternità, l'esclusione delle donne dalla vita pubblica. Questa divisione tra privato e pubblico era, come dire, non era, era chiaro che era lì che bisognava, che insomma, parlando di rivoluzione, bisognava partire da lì. La sinistra allora su questo non sentiva ragioni, ecco, era un cambiamento dell'idea stessa di politica, ma io dico anche di storia, di cultura. Era la zona del non politico che, come dire, rivendicava e affermava la propria politicità.
Quindi, senta, Lea Melandri, non è buffo, non mi viene in mente un'altra definizione, a dire il vero, che siano stati in fondo gli economisti ad accorgersi per primi, prima dei politici intendo, che la questione femminile è davvero la cartina di tornasole della salute di una società. Gli economisti che ci dicono, nei paesi dove la differenza fra uomini e donne è più forte,
certo,
ecco, c'è meno sviluppo economico e quindi culturale e sociale per entrambi.
Certo, è quello che ci sentiamo, che leggiamo, diciamo, quotidianamente sui giornali economici, nelle pagine dell'economia. La nuova economia oggi ha bisogno di quelle che viene chiamato il valore D, cioè no, le doti femminili, che poi sono le doti femminili tradizionali, materne, diciamo, cioè che hanno origine nel materno, cioè la capacità relazionale, capacità di ascolto, di mediazione. Però ecco, teniamo conto che questa valorizzazione del femminile avviene oltre che diciamo sulla stessa linea di quella che è stata la definizione tradizionale, cioè tutto sommato non cambia molto nella fisionomia della donna e del femminile, ma avviene, come dire, è un valore aggiunto, lo si dice molto chiaramente. Le donne oggi sono una risorsa di cui ha bisogno l'economia, e per questo si chiede soprattutto alle aziende, si chiedono buone prassi, no? Vuol dire alleviare il peso che ancora grava sulle spalle delle donne della vita, del lavoro di cura, dei figli, dei bambini, quindi gli asili d'azienda e così via. Cioè il discorso è molto chiaro, cioè fare in modo che le lavoratrici, che le donne entrino, diciamo, pienamente nei luoghi di lavoro, che occupino anche i posti importanti, le carriere, il management femminile considerato come apportatore di elementi di novità. Ma è ciò di cui ha bisogno l'economia. Allora io mi chiedo se tutto il movimento di liberazione delle donne, quello che ha messo a tema la questione dei rapporti di potere uomo-donna, se si deve incuneare dentro le esigenze dell'economia. Tra l'altro poi un sistema economico e un modello di sviluppo che ormai sappiamo essere senza futuro, insomma. Quindi io penso che è vero che c'è una valorizzazione del femminile, ma sempre in chiave di complementarietà, come dire, è un valore aggiunto, è qualcosa che, una risorsa, no? Siamo sempre una risorsa, come le risorse naturali, come il petrolio, ma anche il petrolio finisce.
Ecco, lei a Melandri, poi infatti lei alla fine del libro, ma noi ci arriveremo, ricorda come sia poi importante partire dall'inizio, partire dall'educazione, partire dalla formazione e dunque partire dalla scuola. Prima però volevo soffermarmi su un altro punto che in un certo senso si collega con quello da cui siamo partiti, con l'immagine di una Milano indurita, invelenita, come lei la descrive, dopo 40 anni di vita milanese. Lei spiega anche con l'irrisolta questione dei rapporti tra uomini e donne anche la nascita e la crescita della xenofobia in Italia?
Perché
c'è un passaggio nel libro che può farlo pensare.
Sì. Ma la xenofobia è la diffidenza verso il diverso, e questa è un'altra delle componenti della storia dell'animo umano, diciamo, che ha sicuramente un addentellato evidente con quel primo diverso, no, differente anche dal punto di vista fisiologico, un corpo differente, che è quello del corpo femminile, cioè la prima diversità con cui l'uomo, tra l'altro una diversità con cui l'uomo si confonde all'origine, perché all'origine in questo rapporto singolarissimo che è che è quello tra la madre e il bambino nella fase prenatale, c'è una sorta confusione, di coidentità, come le chiamava lo psicanalista Elvio Facchinelli, tra la madre e il figlio. Quindi c'è una fase iniziale della vita in cui l'uomo, quindi, ha vissuto un'appartenenza intima, quasi un'identificazione col corpo femminile. Ma poi io penso che sia, come dire, nel dare poi la purtroppo, diciamo, la forma che ha preso il rapporto di potere tra i sessi, nel dare una spinta, diciamo, a questa differenziazione violenta per cui le donne sono state identificate col corpo e l'uomo con la storia, appunto la diversità femminile, ma la diversità non era solo una diversità anatomica, no? È il fatto che le donne erano il corpo che genera, erano il corpo che dà le prime cure, quindi quella prima diversità ha dato gli esiti tragici che conosciamo, cioè l'uomo si è difeso, solo difeso, ma rispetto a questa potenza del corpo femminile, un corpo che deve essere parso, come dire, protettivo ma anche minaccioso, no? Un corpo che può dar la vita ma anche abbandonarti. Quindi rispetto a questo primo diverso, come dire, è nata una storia che è storia di dominio, è storia di attrazione e repulsione, di amore e odio, quindi
anche storia di violenza, come lei racconta, è una storia che non è finita,
che non è finita. Io penso che sulla differenziazione del maschile e del femminile nella forma, dicevi, con cui è arrivata fino a noi, si sono costruite tutta una serie di altre dicotomie, di altre contraddizioni contrapposizioni altrettanto violente e astratte, per esempio tra natura e cultura, tra individuo e società. Quindi venire a capo, diciamo, affrontare in un modo radicale la questione uomo-donna vuol dire affrontare tutta una serie di altri aspetti del dominio e della violenza, no? E quindi sessismo, ma anche razzismo, ma anche questo saccheggio delle risorse naturali a cui sta andando, che può effettivamente precludere un futuro alla nostra civiltà. E quindi è un tema, come dire, una questione fondamentale che dovrebbe essere assunta dalla politica e dalla cultura per la gravità che ha, ma stenta a venire alla coscienza. Ecco, su questo dovremmo interrogarci.
E però ci interrogheremo fra pochissimo. Io prima le propongo, Lea Melandri, ovviamente ci sono anche molte domande che sono arrivate per lei. Per Lea Melandri, autrice di Amore e violenza, il sottotitolo è Il fattore molesto della civiltà, saggio pubblicato da Bollati Boringhieri. Sono arrivate diverse domande, lo dicevo poco fa, sono arrivate al 335-56-34-296. Scelgo quella di Claudio da Napoli, che le chiede: Lea, Pasolini diceva che la libertà delle donne non venne dal basso ma dal potere dei consumi. Oggi è ancora il potere dei consumi che manipola e cambia il corpo delle donne?
Beh, sicuramente la società dei consumi, il mercato, l'industria dello spettacolo, eccetera, hanno un peso enorme, no? Hanno un peso, per esempio, in questa che dicevo prima, questa valorizzazione ambigua, no? Contraddittoria del femminile, il femminile come corpo erotico. Dicevo prima, le donne stesse sono tentate di considerarlo un'opportunità, no? Scambiare appunto sesso con denaro, carriere,
potere,
ecco, e sicuramente questa mercantilizzazione di tutto, no? Della vita intera ha avuto il suo peso in questo, in quello che appunto io che a volte mi interrogo e mi chiedo: questi corpi in scena, questi corpi femminili, sono corpi liberati o prostituiti? Certo non è la liberazione che ci aspettavamo, che ci prospettavamo negli anni 70. Noi parlavamo appunto della possibilità di uscire dai ruoli imposti e di costruirci come individui, come persone intere, corpi pensanti, dicevamo allora. Qui siamo di fronte a donne che sono effettivamente oggi soggetto più di quanto non lo fossero in passato, ma sono soggetti che si oggettivizzano, che si rendono ancora una volta oggetti. Però ecco, non riporterei tutto, no, al condizionamento che viene dal contesto sociale, economico in cui viviamo, dalla società in cui viviamo. Io penso che questo attaccamento ai ruoli del maschile e del femminile venga da lontano. Penso che le donne sono state vittime, ma nella condizione di vittime dopo secoli di dominio maschile, le donne hanno dovuto produrre degli adattamenti, no? In qualche modo è come se hanno dovuto anche darsi dei poteri sostitutivi. Ecco, la maternità come il rendersi indispensabile all'altro, no? Assicurargli una buona vita, rendersi necessari, che vuol dire poi infantilizzare in qualche modo l'altro, e dall'altra parte la seduzione, cioè usare le proprie doti, il proprio corpo capace di dare appunto piacere all'uomo, usarlo come un potere sostitutivo di tutto ciò che le donne non hanno potuto realizzare di sé nella vita pubblica. Quindi sì, c'è un legame antico.
Ecco, a proposito,
diciamo,
di legame antico, Lea Melandri, io la volevo sollecitare anche su un altro punto che riguarda sempre i consumi, perché lei prima parlava di maternità, perché il pendolo, lei ricordava, si ferma sempre su questi, oscilla anzi sempre fra questi due poli,
sì,
no? Da una parte il corpo seduttivo, da una parte il corpo materno, quindi le cose non sono cambiate nonostante tutto nei secoli. Ecco, la cosa che mi colpisce è un fenomeno apparentemente secondario, perlomeno un fenomeno che sembra relegato a chi si occupa di libri. Non stanno mai uscendo tanti libri sulle madri come in questo momento, ovvero libri di madri che sono quasi sempre libri di autoaiuto, cioè spesso vengono dai blog delle mamme medesime,
sì,
dove
sì,
ci si scambiano consigli anche piccoli. Per poter far fronte alla vita dei bambini, insomma, nei primi, alla vita da madre e alle prese con dei bambini molto piccoli. Ecco, le madri molto abbandonate nel nostro paese quanto a servizi e
certo,
quanto ad accesso al lavoro, sono però enormemente blandite sia dal mercato, perché poi lo abbiamo detto più volte, per esempio i blog delle madri sono attentamente monitorati dalle ditte che vendono prodotti per la prima infanzia e anche appunto dal mercato editoriale. Come lo spiega?
Sì, c'è indubbiamente un ritorno, diciamo, di maternalismo, no? Sì. Penso anche a questo un libro che in Francia è stato oggetto di dibattiti,
La Badinter,
la madre e la donna, no?
Uscirà, tra l'altro, credo in autunno.
In Italia,
dovrebbe uscire,
sì,
presso, credo, Corbaccio, però insomma, sì, ne sarò più precisa, però sì, penso in autunno in Italia.
Ecco, la Badinter appunto osserva questo fenomeno, questo ritorno, no, a questa a una attenzione alle madri, all'allattamento in particolare, insomma un'attenzione alla funzione materna. Allora, certo, conta molto anche qui la sollecitazione che viene, come diceva lei, dal mercato, ma io credo che ci sia proprio la questione della maternità resti un nodo centrale. Perché le donne sono così attaccate, così legate alla cura? Tutto sommato, io penso che oggi la questione centrale, no, che dovrà essere affrontata prima o poi in modo anche più deciso di quanto si è fatto finora, è la questione, è quella che chiamano la conciliazione, no, tra la famiglia e il lavoro fuori extradomestico, le carriere delle donne, eccetera. Ora, questo che passa sotto la voce conciliazione, ma quando sappiamo bene che è impossibile per le donne, come dire, sviluppare tutte le loro capacità nell'ambito pubblico finché c'è questo finché la responsabilità della famiglia, della cura dei figli, ma non solo dei figli, degli anziani, dei malati, di uomini perfettamente sani, finché è ancora un loro compito. Allora io credo, perché le donne sono così legate alla cura? Perché non l'abbandonano facilmente. Anche
posso formularla in modo, sì, secco e diretto la domanda? Sì, sì. Perché la cura è anche un potere?
È un potere, infatti io prima parlavo di poteri sostitutivi. La cura è sicuramente il potere sostitutivo a cui le donne stentano, esitano molto a rinunciare, perché è quello che gli ha dato in fondo un'identità, la possibilità in fondo di essere amate, riconosciute. Basta pensare alla storia dell'emancipazione, no? Anche nel momento in cui hanno fatto il loro ingresso nella vita pubblica, le donne hanno rivendicato spesso, no, la cittadinanza in nome delle loro doti materne. Si parlava appunto, al Montessori parla della maternità sociale delle donne, delle virtù domestiche, no? Ancora nella vita pubblica le donne pensano di poter affermare il loro diritto a essere cittadina a pieno titolo aggrappandosi a questo ruolo materno. Allora io credo che sia questo più ancora che la seduzione, direi che è questo il nodo fondamentale. Se ci pensiamo bene, la maternità in realtà è soltanto la gravidanza e il parto, detto un po' brutalmente, no? E c'è un'estensione indebita della maternità quando appunto si estende ai bambini, ai malati, agli anziani.
Ecco, chiariamolo il punto del potere, ecco, questo... perché già ci scrive Luisa, dice, ma vi sembra potere? Ecco, chiariamo.
Dunque,
il punto.
Ecco, quando io dico potere sostitutivo, che è un potere che non dà, come dire, che è un potere appunto molto ambiguo, molto contraddittorio. Rendersi indispensabile agli altri non vuol dire appunto avere la possibilità di sviluppare, al contrario, è il contrario che avere la possibilità di sviluppare tutte le proprie capacità, come dire, una varietà di manifestazioni di vita. Rendersi indispensabile agli altri vuol dire appunto sacrificare la propria vita, no, per il benessere, per la realizzazione di un altro, che è quello che le donne hanno sempre fatto, quindi non è un potere. Certo, è però, dobbiamo dire, che le donne hanno in mano gli uomini, si può dire, da quando nascono a quando muoiono, no? Li sono presenti continuamente nella vita degli uomini, quindi un potere ce l'hanno. Rousseau l'ha capito talmente bene, no? Quando parla nell'Emilio dell'educazione della bambina, dice sì, le donne hanno un potere enorme perché hanno in mano l'uomo nell'infanzia, nel momento in cui è ancora materia plasmabile, no? E quindi è proprio per questo che vanno, come dire, educate in modo che tutta la loro vita sia in funzione dell'altro. Quindi,
ecco,
in realtà non è un potere, però lo è per certi versi, perché comunque l'uomo porta i segni di questo corpo femminile eternamente presente.
E... La parola educazione, la,
sì,
parola educazione, perché lei dedica molte parole,
sì,
in questo saggio, ma non solo in questo saggio, alla scuola, e ricorda quanto sia necessario ripartire da là.
Certo.
Era lo stesso argomento, è impressionante poi come ritornino a distanza di oltre 30 anni gli argomenti, lo stesso argomento che usava Elena Giannini Belotti nella parte,
sì,
delle bambine,
sì.
Tra l'altro mi sembra che entrambe concordiate su un punto, perché così tante donne che insegnano nella,
certo,
scuola,
certo. Ecco, questo è per me un punto, anche questo è un tema su cui bisognerebbe soffermarsi, più di quanto non si faccia, cioè questa presenza continua delle donne nel processo formativo del maschio e della femmina, cioè il fatto che appunto le serie sono nella famiglia, no, come madre, poi c'è un seguito, no, le madri maestre che arriva fin quasi all'università. Quindi questa presenza, la scuola è stata pensata ai primi livelli, ma no, come dicevo, non so, fino si può dire agli istituti superiori, è stata pensata in funzione appunto di una della condizione femminile, cioè la donna doveva essere madre, questo è il suo primo compito, e quindi un metatempo, una funzione che assomiglia tutto sommato a un prolungamento anche qui della funzione educativa materna delle donne, quindi è stata pensata in funzione delle donne, di questo duplice ruolo delle donne, e svalutata in relazione a questo. Io penso che se non si comincia a fare in modo che gli uomini siano presenti, io dico proprio fin dagli asili nido, no? Gli uomini devono prendere familiarità col loro corpo, e gli uomini possono essere teneri tanto quanto le donne.
In altri paesi avviene, peraltro, e questo avviene tranquillamente.
Ecco, io penso che molta parte della violenza, dell'aggressività maschile potrebbe cambiare se gli uomini cominciassero a rendersi conto di quante cure siano necessarie, quanta attenzione è necessaria per crescere un bambino, ma anche per curare un malato. Allora, la presenza di uomini e donne a partire dai primi anni di vita, no, e in tutto il processo formativo, io credo che sia un'altra dei cambiamenti essenziali, no, per venire a capo di questa confusione tra amore e violenza.
Senta, poi dovremo un giorno tornare lungamente solo sul tema maternità, perché ovviamente ci sono moltissimi uomini che stanno scrivendo un po' indignati. Pasquale dice: vogliamo cancellare la maternità della donna. Christian da Modena dice: avete sfrattato il termine sensibilità a favore di potere. Qui appunto sul significato molto, non dico ambiguo, però molto più profondo di quello che possa sembrare del termine di potere, su cui pure lei si è soffermata, Lea Melandri, dovremmo tornare ancora sull'ambivalenza anche del materno, e parlare anche di paterno magari qualche volta. Io però ho la domanda finale, che forse è la domanda più difficile da farla. Molto spesso le giovani donne, anche giovanissime, davanti alla parola femminista inorridiscono. A me capita spesso di leggere su internet ragazze giovani, dico: non mi scambierete mica per una femminista. Certo, cioè certo. La parola femminista è diventata una brutta parola,
certo.
Allora, la domanda è: che cosa è successo? Qual è lo stereotipo sbagliato che è passato, e perché è passato proprio quello?
No, dobbiamo chiederci perché del femminismo, cioè di un movimento straordinario, di una rivoluzione culturale, politica così profonda come è stata quella del movimento delle donne negli anni 70, che ha messo a tema, come dicevamo prima, appunto tutta la questione dei legami, dei nessi tra il corpo e la politica, tra il privato e il pubblico, la vita personale e le istituzioni, i saperi della vita pubblica. Come mai di quel movimento così ricco, che è stato poi l'unico che ha avuto un prolungamento oltre il decennio degli anni 70, che ha prodotto appunto gruppi, associazioni, centri, riviste, libri, insomma ha prodotto cultura, no? Produce tuttora cultura. Come mai è rimasto solo lo stereotipo delle streghe, delle donne in piatto, con i baffi? Alcune dicono appunto, puntano molto sui vestiti a fiori, gli zoccoli, oppure trascurate, eccetera. Cioè ci sono degli
macchietta, insomma.
Ecco, una macchietta. Allora, come mai è rimasto quello, no? Questa immagine, e invece è stato occultato, passato in ombra tutta questa produzione di sapere, di cultura, e i cambiamenti poi ovviamente di cui hanno goduto anche le generazioni venute dopo. Io penso che una responsabilità nel nostro paese in particolare sia dovuta proprio a una cultura, a una politica che hanno alzato un muro di ostilità rispetto a questi movimenti, no? Per cui noi dopo 40 anni di impegno, di lavoro, lo dico per esperienza, no? Ancora io, nonostante che godo anche di buona considerazione, ma poi quando poi arriva fuori la parola femminista, no, lei è troppo connotata di femminismo, no? Allora vuol dire che c'è stata, ecco, io penso che la responsabilità sia della cultura italiana, ma è della politica, che ha messo sotto silenzio. Quando si parla di silenzio del femminismo, io mi arrabbio molto. Non è del femminismo, è sul femminismo. No, anche quando si è discusso della questione, il personale politico sulle vicende berlusconiane che sappiamo, sesso, denaro, potere, quando mai sono state chiamate donne che su questo hanno lavorato, riflettuto, scritto per anni? No? Erano gli uomini che ne parlavano, tutto sommato. Quindi...
Però mi scusi, perché l'SMS di Angelo, di Giulio, anche Angelo ne ha scritto uno molto bello che cito, ma se giochiamo al soldato, al cowboy, al guerriero ninja fin da piccoli, ho imparato a dire ti voglio bene a 25 anni senza vergognarmi. Qui Angelo, però la domanda, e su questa davvero chiudiamo, che volevo sottoporle è quella di Giulio, ma se le donne continuano a votare per gli uomini, il potere rimane sempre lontano.
Certo, e questo è un problema serio, per il fatto che, come dire, non si cancellano millenni di sottomissione. Io dico sempre, appunto, una storia così lunga, no, che ha visto le donne non solo asservite, dominate, sfruttate e violentate, ma le ha viste purtroppo assumere inconsapevolmente, fare propria la visione maschile del mondo. E questo è il guaio, no? Che l'unica, come dire, le donne hanno potuto vivere, sopravvivere, parlare, quando ho potuto aver parola, attraverso il linguaggio e attraverso la costruzione maschile del mondo. Quindi liberarsi da questa subalternità ci vorrà molto tempo, no? E le donne sono spesso nemiche delle altre donne, lo sappiamo.
E qui si aprirebbe un discorso bellissimo e importante che faremo magari, Lea Melandri. Per ora io la ringrazio, rinvio ad Amore e Violenza, che raccoglie tutta una serie di suoi scritti che toccano anche gli argomenti che abbiamo almeno sfiorato in questa mezz'ora insieme. Ricordo che il libro è pubblicato da Bollati Boninghieri e la ringrazio per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Buon pomeriggio.
Grazie.